È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Buonasera e benvenuti a È tutto perfetto su Radio Grad. Qui con me c'è la presidente dell'associazione di Mente in Mente, Alessandra Gargiulo. Ciao Alessandra.
Ciao, ciao a tutti.
Questa sera con Alessandra parleremo della sindrome dell'impostore. E la canzone che avete appena ascoltato non è stato, ma parleremo della sindrome dell'impostore associata a un libro che è uscito da poco, che è La regola del 27 di Gabriele Dolzadelli. Buonasera Gabriele.
Buonasera a tutti, ciao, è un piacere.
Buonasera e benvenuto. Gabriele è uno scrittore della Val Chiavenna che ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi libri e ne ha scritti diversi, poi se vorrai ce ne parlerai un po' dopo, Gabriele, e tra le altre cose è promotore e coordinatore dell'area self del Salone del Libro di Torino. E ti faccio anche complimenti per essere entrato da poco nel direttivo del collettivo di scrittori più grandi d'Italia, il collettivo Scrittori Uniti. Complimenti.
Grazie, facciamo del nostro meglio per aiutare gli autori appunto emergenti a farsi conoscere.
Bravissimo, grazie. E, Alessandra, questa sera allora parliamo della sindrome dell'impostore, quindi prima di cedere la parola a Gabriele sul suo libro, parlaci tu un po' di questa sindrome.
Allora, la sindrome dell'impostore è stata utilizzata per la prima volta alla fine degli anni 70 da due psicologhe, Pauline Clance e Susan Eames, e si riferisce alla percezione di un'esperienza interna ben precisa, e cioè chi ne è colpito è convinto di non meritare il successo personale ottenuto. La persona pensa di non essere in possesso né di abilità né di conoscenze né di capacità tali da giustificare i traguardi che è riuscita a raggiungere, per cui attribuisce il merito di tutto quello che ha ottenuto a fattori esterni, come per esempio la fortuna. Questi individui sottostimano le proprie conoscenze e le proprie capacità al punto da non ritenersi degni della considerazione altrui e da sentirsi in qualche modo degli impostori. In realtà non è così, se hanno raggiunto una determinata posizione è perché hanno lavorato sodo e se lo sono meritato. Ma adesso passo la parola, dopo questa breve introduzione, a Gabriele, che ci parla un attimino della trama del suo libro.
Sì, La regola del 27, allora praticamente parla di un ragazzo di nome Julian, che è protagonista di questa storia, e che lui nasce proprio il giorno della morte di Kurt Cobain, cantante dei Nirvana. E infatti l'inizio del romanzo è ambientato nel 94, e sua madre Iris, che è molto fan diciamo di Nirvana, in particolar modo di Cobain, ha la notizia della sua morte, è talmente diciamo partecipe di questo dolore che le si rompono le acque e quindi va a partorire Julian proprio quel giorno, e da lì in poi per Julian inizia una vita molto particolare, perché sua madre riversa un po' su di lui quelle che sono le aspettative o l'immagine che aveva di Cobain stesso, tanto da farlo crescere con l'idea di farlo diventare una rock star famosa, molto importante anche per la sua generazione. Quindi poi il romanzo si proietta nel 2021, quando Julian è effettivamente diventato una rock star di successo insieme al suo gruppo, i Blue, e ha 27 anni, però appunto non si sente parte di questo ambiente, di questa vita, di quello che ha ottenuto. E vuole liberarsene in un certo senso, vuole liberarsi di una vita fatta di amicizie finte, di un amore che non sente vero, e di tutte quelle che sono le aspettative altrui che sono riversate su di lui. E arriva a conoscere un anziano uomo che effettivamente gli menziona questa regola del 27, questo uomo che viene chiamato Mr. Papillon nel romanzo, perché è un anziano signore appunto con un papillon caratteristico, e che questo uomo gli dice che lui e suo padre prima di lui hanno aiutato delle rock star del passato a fingere di morire a 27 anni per rimanere immortalate nel mondo della musica, nell'Olimpo della musica, e al tempo stesso rifarsi una vita come piace a loro. E quindi Julian rimane coinvolto in questa regola del 27, appunto, per morire e poi risorgere in un certo senso e trovare il suo posto nel mondo. Questa è un po' a grandi linee la trama del romanzo.
Bene, grazie Gabriele, grazie davvero. Ora volevo fare una domanda a Lucia invece. Volevo sapere da Lucia quali sono i sintomi e come si manifesta la sindrome dell'impostore.
Allora, si manifesta con elevati livelli di ansia, angoscia, paura e forte frustrazione, che può portare a sintomi depressivi. Solitamente però questi sintomi depressivi sono caratterizzati da cluster di pensieri che prevedono determinate frasi, come scarse competenze per ricoprire un determinato ruolo, soprattutto in ambito lavorativo. Sono un imbroglione che prima o poi sarà smascherato, mi sento sempre sbagliato, ho uno scarso valore di me, ricopro questo ruolo perché non c'erano altri candidati, quindi ci si sente anche un po' intercambiabili. Ho una grande fortuna, quindi il proprio successo non è dovuto all'impegno, al lavoro, ma è dovuto al caso. E chiunque al posto mio sarebbe riuscito, non merito di essere qui. E io anche questa sera ho vinto un'altra sindrome, caratterizzata anche da scarsa autostima, elevati livelli di perfezionismo, ansia e stress dal lavoro correlato. E inoltre ci sono delle tipologie, che sono 5, di questa sindrome, e sono il o la perfezionista, e sono persone che all'interno di un contesto lavorativo si prefiggono obiettivi eccessivamente elevati e quindi tendono poi verso la perfezione. C'è l'esperto o l'esperta, quindi sono sempre quelle persone che temono che possa arrivare qualcuno più competente di loro e di conseguenza smascherarli. Il superuomo o la superdonna sono quelle persone che lavorano molto duramente proprio per colmare le loro insicurezze. Gli individualisti che non chiedono aiuto per paura di mostrare le loro debolezze. E poi il genio per natura sono quelle persone che non considerano lo sforzo e l'impegno come un pregio, ma anche qui come una debolezza. E in merito a queste classificazioni, io avrei una domanda da fare a Gabriele. E come il protagonista del tuo romanzo, quindi Julian, manifesta il disagio all'interno della storia? Questo timore comunque di non essere proprio al suo posto.
Beh, per esempio c'è un personaggio all'interno della storia che è Omar, che è la controfigura di Julian, quindi lui non sentendosi parte di quello che è il sistema e anche di quello che ci si aspetta da una rockstar in un certo senso, quella la vita da sesso, droga e rock and roll, chiamiamola così, lui insieme al suo agente ingaggia questo ragazzo che effettivamente ha una vita particolarmente disastrata per prendere le sue veci in queste circostanze e farsi quindi anche beccare dalla stampa in situazioni compromettenti, mentre lui al contrario si fa una vita molto più tranquilla e normale come quella della gente comune. Quindi questo è un modo, e lui comunque camuffandosi e vivendo un po' la notorietà come una specie di gabbia che non gli permette poi di vivere serenamente, quindi stando eternamente nascosto, e questo poi compromette anche quelle che sono le sue relazioni, come per esempio la fidanzata, che effettivamente non si trova a vivere questo amore apertamente, e quindi poi crea anche dei disagi di coppia. Quindi questo è un po' quello che lo porta lui a non vivere serenamente questa vita di successo.
Sì, riesce in questo modo a tenere un po' più bassa l'ansia con queste controfigure, però con questa controfigura, però diciamo non vive neanche la vita che vuole vivere davvero. E Alessandra, io volevo chiederti invece quali sono le cause scatenanti della sindrome dell'impostore e quali sono i soggetti a rischio?
Allora, le cause di questa sindrome sono molteplici. Diciamo che è un quadro diagnostico abbastanza complesso, però possiamo individuare e spiegare quali sono le possibili cause. Per esempio, possono essere persone che hanno avuto genitori ipercritici o incapaci di amare i propri figli per come sono, e in questo caso si può sviluppare un quadro diagnostico di questo tipo. Ma è anche importante sottolineare che non tutte le persone che hanno avuto genitori del genere sviluppano questa sindrome. Altre cause possono essere la società in cui viviamo, no? È estremamente orientata verso il successo, oppure un posto di lavoro molto svalutante o troppo richiedente, quindi si passa da un posto all'altro. Avere dei colleghi, amici, parenti che hanno bisogno di essere migliori svalutando e manipolando gli altri. Soltanto però attraverso un percorso di psicoterapia si può individuare qual è l'effettiva causa che ha scatenato la sindrome. Per quanto riguarda i soggetti a rischio sono quelli che hanno una bassa autostima di se stessi, e perché si sentono insicuri delle proprie capacità, delle proprie qualità, non si sentono mai abbastanza bravi per ricevere un complimento o sufficientemente pronti per affrontare una sfida. E oltre persone con bassa autostima, abbiamo altri soggetti che possono sviluppare questo tipo di sindrome, e sono quelli che si trovano a prendere nuove competenze e ricoprire un nuovo ruolo di responsabilità, per esempio sul posto di lavoro, oppure devono maneggiare delle competenze e delle conoscenze a causa della professione svolta, più competenze e più conoscenze, come per esempio il ruolo dei medici, dei manager, degli artisti. E altri possono essere le persone che sono molto critiche nei propri confronti. Alcune invece possono avere uno spiccato senso del dovere. E in quest'altra categoria rientrano le persone che affrontano professioni nuove, non tradizionali, al di fuori del consueto. Spesso chi soffre di sindrome dell'impostore è guidato da una forte tendenza al perfezionismo. La paura di essere smascherato tenta sempre di tenere degli standard elevati e di fare sempre al meglio tutte le cose. E non si concedono mai una tregua a queste persone. E sono soggette quindi a forte stress, ansia e angoscia e frustrazione. Adesso ho parlato anche troppo, diciamo. E volevo passare la parola a Gabriele, volevo fargli una domanda adesso io a lui. E volevo sapere da Gabriele, da chi o da cosa Julian è indotto a fare determinate scelte?
Allora, nella sua vita inizialmente, come parlavamo prima, è la madre che va a riversare su di lui quelle che sono poi alla fine delle proprie fragilità, debolezze, delle proprie anche aspirazioni, forse sogni, insomma tutto un miscuglio di cose che va a proiettarlo sul figlio, cosa che spesso, ahimè, accade quando qualsiasi genitore a volte deve un po' combattere con questa cosa, questa proiezione di se stessi sui propri figli. E poi c'è comunque anche tutto il contorno di quello che è lo show business, che crea un po' delle aspettative sull'artista non da poco, che a volte si trova a scendere a dei compromessi e a perdere quella che è la vera essenza della propria forma d'arte. Io adesso questo romanzo l'ho trattato con la musica, ma in precedenza l'ho trattato anche a livello, in un altro romanzo, parlando di scrittura. Qualsiasi forma d'arte poi si ritrova a dover far questo, perché l'arte è una forma di comunicazione e la comunicazione deve anche essere colta, però, quindi l'artista vuole esternare un messaggio, però questo messaggio deve essere recepito, e per essere recepito anche da più persone possibili quel messaggio in un certo senso deve diventare commerciale, tra virgolette, e l'artista deve combattere tra questo equilibrio, tra il dire quello che vuole e l'essere commerciale. E questo essere commerciale può a volte soffocare l'artista, creare appunto delle aspettative. Questa necessità di dover piacere può poi creare delle fragilità, anche delle debolezze, e che possono portare a diversi tipi di pensiero. Adesso in questo romanzo, per esempio, viene anche ricalcato quello che era il percorso dei Nirvana. Loro erano partiti appunto col primo singolo, che era Blue, che poi dà nome anche al gruppo all'interno del romanzo, che era l'espressione più pura del gruppo. Dopodiché lo show business ha fagocitato questo gruppo, e Cobain si è sentito lui stesso svuotato dalla sua forma d'arte, sua forma di espressione, tant'è che nella sua lettera, poi prima del suo suicidio, lui parla di questo sua di sentire le aspettative degli altri e lui non sentire più niente nel cantare, nel fare concerti, nel dare questa energia alla gente. E allo stesso si ritrova Julian, si ritrova a fare un percorso di vita schiacciato da quello che è questo show business, e a perdere di vista quello che è il vero amore per la musica, la vera essenza della forma d'arte. Quindi un po' la chiave del libro è questo: cosa pensano gli altri di te. A volte noi ci stratifichiamo la personalità, stratifichiamo le nostre scelte sulla base di queste, che poi inevitabilmente molte volte ci possono far sentire inadeguati e poi scatenare quella di cui voi parlate, che è anche la sindrome dell'impostore.
Quindi si scatena proprio un senso di inadeguatezza nelle persone, perché le aspettative sono troppo alte. Le persone si sentono soffocare, soprattutto gli artisti che vogliono manifestare la loro forma d'arte in maniera libera, pura, no? Come dicevi tu, appunto. E adesso, grazie Gabriele, e adesso andiamo a una piccola pausa, passiamo la parola alla regia, Peppe Saverino. rieccoci in studio. E abbiamo appena sentito parlare Gabriele, adesso volevo passare la parola a Lucia, sentendo quali sono i rischi a cui vanno incontro i soggetti con questa sindrome. Stiamo parlando della sindrome dell'impostore.
Bene Alessandra, grazie. Solitamente chi soffre di questa sindrome tende a evitare determinate situazioni, soprattutto in ambito lavorativo, come sfide lavorative e specifiche mansioni, e quindi conduce un'esistenza al di sotto delle proprie possibilità per preservarsi dal rischio di smascheramenti. E tutto questo ha un grande impatto sulla qualità della vita. Si evidenziano anche timore intenso del giudizio, costante confronto con gli altri, paura del fallimento e, come si diceva prima con Alessandra, queste persone tendono generalmente al perfezionismo, ad avere anche elevati livelli di rimuginio come su errori ipotetici possibili che potrebbero essere commessi in futuro, o ruminazione come su errori reali o presunti commessi in passato. E si tende molto anche all'autocritica, che in alcuni casi diventa feroce, e anche gli errori di piccola entità generano colpevolizzazioni severe, causando anche pensieri catastrofici. Sempre riferendoci a questi rischi, cosa fa poi Julian, Gabriele? Cosa fa Julian per sottrarsi alla situazione in cui si trova? Hai accennato qualcosa già prima?
Allora, quello che lui si ritrova a fare è un taglio netto a quello che è questa vita, nel vero senso della parola, ossia assistere a quello che è il proprio funerale, per così dire, e quindi da morto rimuginare su quelli che possono essere appunto gli errori fatti, le strade intraprese che non gli appartengono, e pensare anche a come poi poterle ricostruire, quindi poter ritornare e mettere a posto ogni singola cosa per capire poi cosa vuole veramente fare nella vita. E questa è l'opportunità che lui ricerca, e attraverso poi quelli che saranno dei mentori all'interno del romanzo che gli indicheranno in qualche modo la via, li faranno riflettere sui singoli aspetti di quella che è la sua vita, quindi dall'amicizia all'amore e appunto anche alla musica stessa. E quindi lui deve poi fare i conti con se stesso per ritrovarsi, e non è una cosa semplice.
Io ho letto questo romanzo e lo consiglio sempre vivamente, perché è molto bello e un po' ci ritroviamo tutti in Julian in qualche modo, in qualche scelta, in qualche pensiero. E ci sono tra le altre cose dei pensieri molto molto belli che tu hai scritto all'interno del romanzo. E secondo me La regola del 27 è un libro che dovremmo avere tutti nelle nostre librerie di casa, e proprio per questi mille significati che poi si trovano leggendo all'interno del libro. E Alessandra, adesso volevo chiedere a te invece, dopo aver parlato così tanto delle cause, dei rischi, degli effetti, quali sono le cure per la sindrome dell'impostore?
Allora, non ci sono delle cure vere e proprie, cioè farmacologiche, per la sindrome dell'impostore, ma la cura d'elezione è la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Però ci possono essere anche, delle piccole accortezze alle cui ci si può attenere, come per esempio si possono identificare pensieri negativi e fare una valutazione su di essi ad alta voce, e poi fare una valutazione sui pensieri positivi e fare un po' l'ago della bilancia, no? Oppure si può riconoscere che la voce svalutante è una sensazione, non è la verità. Pensare che tutti possono sbagliare, ma questo non vuol dire che siamo tutti sbagliati. Si potrebbe anche cercare di ipotizzare che il mondo è non è diviso tra capaci e incapaci, ma ci sono anche altre sfumature nel mezzo, quindi non essere per forza estremisti in un senso o nell'altro. E poi saper accettare i propri limiti senza puntare all'irraggiungibile. Diciamo, questi sono dei piccoli accorgimenti a cui ci si può fare riferimento per cercare di arginare un po' il problema e piano piano venirne fuori. Io volevo fare una domanda a Gabriele adesso. Preparati, Gabriele. Volevo sapere come il protagonista trova il modo di riparare i suoi errori e come riprende in mano la sua vita.
Allora, qua finiamo un po' poi nello spoiler.
Allora non spoilerare, vai, dici soltanto qualcosa che ci intriga, che ci fa venire voglia di leggere il libro, ma non ci dire niente poi alla fine, fai finta di parlare, vai.
Ci allunghiamo sulla l'ultimo atto del romanzo. No, vabbè, comunque diciamo che si scatena una situazione che poi va a sforare un po' nel thriller, nel senso che molte persone hanno guadagnato dalla sua morte, da chi ha fatto i soldi con i dischi del gruppo, da chi ha avuto una posizione come frontman al suo posto. Insomma, ci sono diverse situazioni in ballo e quindi diciamo che per molti lui sta comodo da morto, quindi la situazione si fa più movimentata dopo. Però lui diciamo che intraprende questo percorso dove incontra un po' come un fantasma che va a risistemare ogni cosa, certi personaggi per poter chiarire determinate situazioni, per poter prendere delle posizioni e al contempo attraverso anche una giornalista che comunque sta seguendo questo caso, lui riscopre determinati valori, determinati sentimenti, quindi ritrova se stesso semplicemente affrontando le situazioni anziché fuggendo come magari all'inizio del romanzo può sembrare la risposta: taglio la vita e fuggo e così risolvo tutto, mentre invece la vera risposta sta nell'affrontarle le cose. E così riesce a ritrovarsi.
Grazie Gabriele, sei stato bravissimo a non dirci tutto e a non dirci niente.
Hai altri consigli da dare, Alessandra, per affrontare questa sindrome?
Ci sono altri piccoli consigli che potremo dare per quanto riguarda la sindrome dell'impostore, come quella di compilare un diario delle convinzioni limitanti. Tutte le volte che ci si sente non meritevole, non all'altezza, bisogna scriverlo su un diario e così lo si tiene bene in evidenza. Oppure di fronte a un apprezzamento non bisogna stare a ribattere, a sviare il discorso, ma imparare ad accettarlo e dicendo semplicemente grazie, che sarebbe la cosa più semplice da fare, ma non lo è così per chi soffre di questa sindrome. Parlare con gli altri delle proprie difficoltà potrebbe essere un altro suggerimento che potrebbe aiutare. Fare un elenco delle proprie abilità e delle proprie conoscenze, in modo tale che ci si renda conto che siamo comunque persone abili e capaci, e evitare il confronto con gli altri. E poi chiedere aiuto a uno specialista, quello sempre quando si è in difficoltà. E questi sono dei piccoli consigli che si possono seguire, possono essere d'aiuto per arginare un po' il problema.
Grazie Alessandra, e adesso, visto che abbiamo parlato di tanta bella musica con Gabriele, andrei in pausa con una canzone ispirata alla regola del 27.
I want my home. been loving you, there's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good? Talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe. And I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again. Be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Oh, but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good? I ain't got you. That's all I ever wanted. And I ain't got you, babe. Oh, when I've been looking around. But you don't know. You don't know what it's like. No, you don't. No, no, no. You don't know. Honey, you don't know. But it's like, could I love anybody? Oh, honey, I want to talk about trying to hold somebody when you're lonely. You pay, but I just want you to know I tried.
Somebody di Janis Joplin, avrei adesso delle domande da fare a Gabriele. Quindi ora veniamo a noi. E io ti volevo chiedere, Gabriele, cosa ti ha ispirato questo libro, questa storia?
Allora, ha avuto un percorso molto singolare perché è partita da una canzone di un cantante che forse non è conosciuto in tutta Italia, ma in Lombardia sì, che è Davide Van de Sfros, e che scrisse una canzone in dialetto laghè che si intitolava Il camionista di Ghost Rider, che parlava di un camionista che partiva dal Gottardo e attraversava tutta Italia ascoltando della musica di cantanti del passato. E praticamente lui, ogni volta che ascoltava uno di questi cantanti, vedeva il fantasma del cantante a bordo strada che faceva l'autostop e lo caricava sul camion. E ne carica fino a 4, fino a che poi la stradale lo ferma, vedendo 5 individui nella cabina del camion, ma poi alla fine c'è solo lui. E tra questi personaggi che lui carica c'è Johnny Cash, Jimi Hendrix, eccetera, e c'è anche un tale Robert Johnson, che destò la mia curiosità in questa canzone, perché lui praticamente viene descritto come che aveva appunto le dita come 10 anguille, e tra l'altro c'è un capitolo nel romanzo che si intitola così, Dita come anguille, che appunto rende omaggio a questa canzone. E dice anche che lui sta scappando dal diavolo perché ha qui il suo contratto. E questa cosa mi ha molto incuriosito. Sono andato a vedere la storia di Robert Johnson ed era una storia molto singolare, perché appunto lui, da incapace di suonare la chitarra, completamente goffo, sparisce per poco tempo e ricompare praticamente un genio della musica. Lui suona come nessun altro. E iniziano a esserci delle dicerie su questo personaggio. Si dice appunto che abbia stipulato un contratto col diavolo ottenendo questo talento in cambio della sua anima. E Robert Johnson ha anche questa particolarità che muore a 27 anni senza ragione, cioè non c'è un referto medico che dica il perché. Lui fa dei giorni di agonia e poi improvvisamente muore. E dopo qualche anno, a cavallo tra gli anni 60 e 70, ci sono tanti altri artisti che muoiono a 27 anni e che hanno la particolarità di avere anche la J o nel nome o nel cognome, come Robert Johnson, che sono appunto Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, che è il fondatore dei Rolling Stones. E quindi si crea questa leggenda del Club 27. E io, venendo a conoscenza di questa cosa, ne sono rimasto molto affascinato. E appunto, dentro questo club poi sono stati anche inseriti Kurt Cobain, Amy Winehouse e altri musicisti che sono morti a quell'età. E poteva proprio nascerci una storia interessante. E io questo romanzo l'ho anche ideato nel 2021, avevo iniziato a scriverlo quell'anno, ed erano 27 anni dalla morte di Cobain, quindi un numero che ritornava e che mi ha fatto venire la scintilla di pensare a un cantante di 27 anni nato proprio il giorno della morte di Cobain, e da qui poi si è costruita tutta la trama del romanzo.
Ne consegue che ti sei divertito tanto a scriverlo, vero?
Parecchio,
Che
anche
sento.
perché oltre alla tematica molto, molto affascinante, poi a me piace scrivere romanzi corali e riuscire a intrecciare molte storie. E soprattutto avendo un po' un clima, diciamo, un po' surreale questo romanzo, perché cavalca un po' il grottesco, nel senso che succedano delle situazioni veramente un po' anomale. E questo poi mi ha divertito proprio nel poterle gestire e nel far interagire i personaggi stessi. Quindi sì, è stato uno dei romanzi che mi ha divertito di più scriverlo.
E che poi sono storie non reali ma plausibili a questo punto, dopo quello che ci hai raccontato, no? E io ti volevo chiedere anche se la stesura del romanzo è stata accompagnata da una colonna sonora. Se c'è una canzone che ti ha accompagnato più di altre.
Allora, una l'abbiamo sentita, che è Piece of My Heart di Janis Joplin, che ho sempre pensato, se dovesse esserci un film di questo romanzo, sui titoli di coda cadrebbe proprio questa, sulla scena finale del romanzo, che poi non dico, chi lo leggerà vedrà. Non so perché, ma ci vedo questa canzone che piomba all'improvviso, perché è una canzone un po' come questo romanzo, che non è un genere proprio particolare, cavalca un po' su diversi generi, e E Peace of My Heart mi trasmette sempre delle sensazioni molto contrastanti, perché dà una carica di energia incredibile, però mi dà anche molta spensieratezza in alcuni punti, e quindi ci si sposa molto bene. Dopodiché ci sono delle canzoni anche che sono state costruite all'interno del romanzo, perché visto che si parla di musica e c'è un gruppo musicale che suona, ci sono anche dei ritornelli di canzoni di questo gruppo. E una cosa affascinante che è successa è che con una di queste canzoni, che si chiama Your Shadow, ho interpellato anche degli amici musicisti, sfidandoli, dicendogli: guardate, qui c'è il testo della canzone, mi piacerebbe vedere come voi riuscite a interpretarlo, a farne musica. E ne è uscito un gioco molto divertente, e ho già avuto adesso al momento 5 versioni diverse di questo Your Shadow, in stili completamente diversi, molto personali degli artisti stessi, e questo è stato un bel modo molto, molto interessante di far coniugare la letteratura alla musica, soprattutto per un romanzo che parla proprio di musica.
Concordo, perché ho ascoltato un paio di queste versioni e sono davvero, davvero belle da ascoltare, appunto. E parlando di musica, facciamo un altro break e ridiamo nuovamente la regia a Pepe Saverino. A tra poco.
Rieccoci, è tutto perfetto, siamo su Radiograd. Questa sera abbiamo parlato della sindrome dell'impostore e del libro La regola del 27 insieme allo scrittore Gabriele Dolzadelli. E Gabriele, siamo agli sgoccioli della puntata e ho un'ultima domanda per te, inerente questa volta alla sindrome dell'impostore, la mia domanda è, visto che nella sindrome dell'impostore spesso e volentieri si tende alla rassegnazione, no? A vivere una vita al di sotto di determinati standard, cosa consiglieresti tu a un ragazzo che tende a svalutarsi e a non cadere, per cercare di non farlo cadere nella rassegnazione, visto che la rassegnazione cade sempre nel vittimismo e non è comunque edificante per la persona? Tu che consiglio daresti a un giovane che intraprende la carriera dello scrittore e come lo sproneresti ad andare avanti, a non arrendersi e quindi a non cadere in determinate trappole mentali?
Allora, più come consiglio, io posso dire quello che ho vissuto io, nel senso che la sindrome dell'impostore è un po' qualsiasi scrittore che a volte ne parla, sembra quasi che tutti ce l'hanno, dopo non so se è vero oppure no, se qualcuno fa finta oppure no, però spesso se ne parla. E io per esempio ho intrapreso un percorso dove, oltre a essere un autore con casa editrice, ho fatto diversi prodotti autopubblicati, e lì è veramente difficile avere una certa opinione di sé, perché non è che hai qualcuno che ti sceglie, un editore che dice ok, questo testo è valido, voglio investirci, sei tu che stai investendo su te stesso, e molte volte cadi in questa, chiamiamola appunto, sindrome dell'impostore, perché comunque ottieni dei risultati, ma tu ti chiedi se veramente stai meritando quei risultati, se puoi definirti un autore, uno scrittore, perché comunque l'ambiente non ti riconosce, come autore autopubblicato non sei riconosciuto dall'ambiente che conta editoriale, e quindi devi tu costruire una fiducia in te stesso, e quindi spesso puoi cadere anche in questa trappola. Quello che io ho imparato con il tempo è di abbandonare a volte certe aspettative, appunto, che puoi costruire di te, del tuo percorso, e goderti un po' di più il viaggio, ossia capire ciò di buono che stai ottenendo nel livello che tu hai raggiunto. E questo mi ha insegnato appunto a cambiare prospettiva delle cose, quindi a vedere anche il punto dove sono arrivato non come qualcosa di paragonabile a qualcosa che sarà sempre sopra, ma a qualcosa che può darti delle soddisfazioni. E questo è un po' anche il messaggio che poi attraverso il libro cerco di dare, anche se io non parto mai da un messaggio quando parlo di una storia, emerge poi sempre un po' in seguito, e visceralmente parlo anche un po' di me, e quindi nel romanzo parlo di questo, di trovare l'essenza di quello che stai facendo, l'essenza in questo caso della musica, ma può anche essere dello scrivere, del trasmettere qualcosa, che può anche essere a 100 persone anziché 1000 o anziché 1 milione, ma tu stai dando qualcosa e di conseguenza ricevi anche qualcosa, e questo mi ha dato molta più serenità nel percorso di scrittura, perché alla fine i best seller ne diventano pochi, quindi o si devono sentire tutti quanti dei fallimenti, il 90% degli scrittori, oppure devono trovare quel qualcosa di buono che stanno facendo.
Condivido pienamente le tue parole, perché condividendo la stessa passione, appunto, so quanto possa essere frustrante vivere determinati momenti, ma è anche importante, appunto, come dicevi tu, godersi il viaggio. Restare con gli occhi sull'obiettivo in qualche modo. Gabriele, ti ringrazio. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Te lo consiglio, e ogni volta consigliamo con Alessandra canzoni, libri o film. Questa settimana abbiamo dei libri, Alessandra?
Abbiamo dei libri. Intanto volevo ringraziare anch'io Gabriele per essere stato con noi stasera. E sì, ho dei libri da consigliare, ce ne ho tre stasera. Abbiamo Il coraggio di non piacere di Kishibe e Koga, L'elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini e I sei pilastri dell'autostima di Branden. Questi sono i tre libri che mi sento di consigliare stasera.
Io invece volevo consigliare alcune canzoni, alcune di queste le avete ascoltate durante la trasmissione. Sono Piece of My Heart, Cry Baby, To Love Somebody di Janis Joplin, Come As You Are di Nirvana, Light My Fire dei Doors, e l'ultima è quella che ti dedichiamo, Gabriele, perché dopo averci portato così tanta musica questa sera, così tanta bella musica, ti dedichiamo anche noi una canzone di una artista che purtroppo rientra nella regola del 27, è venuta a mancare troppo presto, però con la sua bellissima voce ci ha donato un'eredità importante. E con Wake Up Alone di Amy Winehouse ti salutiamo e ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata di È Tutto Perfetto. Ciao a tutti.
Ciao, grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie a te.
Alla prossima.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I do a 180. I stay up, clean the house, I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling in, and I wake up alone. Bothers my heart, catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to show comes to me. I drift for him tonight, drowning in me. We bathe under blue light. He's piercing my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaked his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, spill it in, and I wake up alone, and I wake up alone, and I wake up alone.
tutto perfetto.
È 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 tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete presente con i giovani per ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.